ragazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
Puntualissimi, diamo il via alla tavola rasa di questa sera, giovedì 28 novembre 2019.
Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
Eccoci, di nuovo insieme, io do buonasera a Giulia, la mia socia per questa sera. Questa sera abbiamo una trasmissione perché andremo a un po' diversa dal solito, perché abbiamo, prima andremo a parlare di un'autrice che penso che piaccia a entrambi molto, che è Miriam Tuss, così si pronuncia, l'ho scoperto dopo, perché no, ovviamente perché l'ho sentita nella sua, quando l'ha detto lei quando è venuta qui a Roma.
Esatto, di solito si va a sentire interviste per
sì, no, perché pensavo come si pronuncia sto, vabbè. Così l'autrice canadese, ne andremo a parlare con Claudia Tarolo, che è stata una delle sue traduttrici, e poi andremo a sentire proprio una alcuni minuti dell'incontro che c'è stato qui a Roma al Cinema Avorio durante il Festival Inquiete. Poi andremo a parlare invece di un libro
di cui si è sentito molto parlare in questo periodo, che è il seguito di Chiamami col tuo nome, cioè Cercami, di Andrea Siman, speriamo qui che il cognome sia giusto, la pronuncia, e che invece non ci è particolarmente piaciuto, cioè a me, e quindi vi racconterò il motivo e ne discuterò un po' con Fabrizio per sentire anche lui che ne pensa.
Anche perché è stato, se non sbaglio, dal precedente libro è stato tratto il film, no?
È stato tratto il film di Guadagnino, che ha avuto moltissimo successo di critica, di pubblico, ovviamente che in realtà spacca un po'. Io ho molte amiche con cui non mi parlo più visto che non hanno amato il film, e molti che non mi parlano più visto che io l'ho amato, però insomma dopo parleremo meglio invece del libro, che è completamente diverso dal film.
E poi andremo a sentire una voce che è stata anche amica di questa radio, andremo a sentire Andrea, che nella vita scrive anche per il Manifesto, oltre a fare mille altre cose, che ci andrà a recensire l'ultimo libro di Ian McEwan, che si chiama Macchine come me, persone come voi, che è un libro secondo me molto, molto particolare, non soltanto perché è tra virgolette di fantascienza, anche se veramente è una fantascienza un po' particolare, però è un libro appunto come anche diverso, se volete, dai precedenti di Ian McEwan, e andremo appunto a parlarne insieme a lui, e tutto questo tra pochissimi minuti.
Excuse me, can I talk to you while you're jumping?
Yes.
What's your name?
Mary Jane Stebbins.
I understand you're the champion around here. How'd you do it, and where did you do it, and how many times? Tell me all about it.
I did it in my neighbor's backyard, and I did 6,201 times.
6,201 times?
Yes.
Without stopping?
Yes.
How long did it take you, Mary Jane?
Almost an hour.
And why did you stop? You're completely tired, or what?
Oh, my pogo stick ran out of grease.
Di moi ou excité que en moi capette cadence les ou ga allongé en moi jusqu'à demain
Moi v'le senti pour à Satan. C'est à nous qu'elle a demain matin.
Ouais, t'as mis l'icône, j'mets le turbo. J'adore quand tu me dis l'iron et c'est toi le plus beau. Et des suites, j'préfère celui qui me fait grimper au rideau. À n'importe quelle heure et dans n'importe quel studio. Tout le monde sait que tu connais toutes les œuvres, donc on t'aime trop. On sait tous avec toi, on passe à des moments très chauds. À chaque fois que tu te sens seul, n'hésite pas qu'on pose mon numéro. Et toi-même, tu sais que le doigt tout ce sera très chaud.
E cominciamo 20 e 20 con la nostra prima ospite. Diamo il benvenuto a Claudia Tarolo, qui a Tabula Rasa. Ciao. Pronto?
Pronto, eccoci
qui. Allora, come dicevo appunto, che sei stata traduttrice di Miriam Toews, che so benissimo che è un'autrice, l'autrice canadese ti piace moltissimo. Noi dopo manderemo uno stralcio dell'incontro che c'è stato qui a Roma durante il Festival Inquiete, proprio per andare a sentire un po' le parole di questa autrice che noi come redazione di Tabula Rasa siamo tutti abbastanza d'accordo, ci piace molto.
Bene.
Allora, innanzitutto raccontiamo che autrice è, perché è un'autrice molto particolare, a mio avviso va a raccontare delle storie. Lei allora, innanzitutto lei viene da un mondo molto, molto particolare, che è quello della comunità maronita canadese.
Sì, infatti lei ha questa storia difficile in un certo senso, perché nasce in una comunità isolata e integralista e molto molto intollerante. I menoniti sono un po' meno conosciuti degli anabattisti o degli amish, ma più o meno si tratta della stessa cosa, cioè un'ortodossia cristiana che rifiuta la modernità, rifiuta qualsiasi distrazione dalla contemplazione del sacro, persino la musica che non sia una musica religiosa, qualsiasi testo di letteratura, non parliamo del cinema, sono assolutamente vietati, no? E quindi chiunque abbia anche solo una minima curiosità viene facilmente scomunicato e addirittura ridotto proprio a una specie di paria. E Miriam in questa situazione patisce molto e a 18 anni se ne va e inizia la sua ricerca, no, di una strada diversa, e diventa una scrittrice. Poi è interessante che ha fatto anche l'attrice a un certo punto, perché sì, questo regista messicano Reigadas voleva fare proprio un film sui mennoniti, ha incontrato lei, che inizialmente doveva fare solo da tramite, da, diciamo, da interprete, e invece poi lui si è, anche lui come tutti noi, ha pensato che lei potesse fare qualsiasi cosa e le ha dato addirittura il ruolo di protagonista in questo suo film che si chiama Luce Silenziosa.
La cosa particolare di questa autrice è che, pur raccontando spesso delle storie anche molto forti, le protagoniste ovviamente, tutto è l'universo femminile, il suo universo, quello di riferimento, però riesce a mantenere sempre, forse escluso in Donne che parlano, però perché è un libro un po' particolare rispetto agli altri, riesce a mantenere comunque una sottile ironia pagina dopo pagina.
Sì, questa è veramente una sua caratteristica, nonostante lei affronti dei temi che a volte sono veramente molto molto dolorosi, perché in uno dei suoi romanzi di maggior successo, che è I miei piccoli dispiaceri, racconta, insomma, anche se in modo romanzato, il suicidio di sua sorella, insomma, quindi una cosa veramente che è stata per lei drammatica, tremenda, ma lei riesce sempre a inserire questa sorta di umorismo, no? Che è un umorismo nero e che però è poi la cosa che riconduce alla vita, no? Cioè come se ci fosse comunque, anche di fronte alle esperienze più dure, qualcosa che ci chiama, il cibo, l'amore, l'affetto per i nostri figli, insomma, e che ci fa alla fine sorridere, no? Nonostante le cose magari terribili che ci sono capitate. E lei, questo proprio è la sua arte, riuscire a trasmettere questo aspetto, che secondo me è molto vero nei libri.
Lei poi, tra l'altro, lo scorso anno in Italia è uscito Donne che parlano, che è un libro molto, come dicevo, molto particolare, perché va a raccontare una storia che non è accaduta nella sua comunità, però è una storia di violenza, una storia accaduta in una colonia mennonita, però in Bolivia tra il 2005 e il 2009, dove fondamentalmente le donne di questa comunità venivano a loro insaputa drogate per poi essere, cioè narcotizzate per poi essere stuprate nel sonno. Ed è un libro molto forte, un libro forse appunto è quello che è quello diverso dagli altri che ha scritto, però anche questo è un libro che poi va a raccontare una storia comunque di libertone, di liberazione, perché poi queste donne hanno avuto sono riuscite a ribellarsi, a denunciare quello che a un certo punto hanno realizzato che accadesse sui loro corpi.
Sì, e diciamo per ora è il suo libro più importante ed è secondo me un libro meraviglioso, perché parte da un fatto vero, ma poi non si sofferma tanto, no, sull'aspetto proprio della violenza in sé, no, che potrebbe anche essere in qualche modo un po' così voyeuristico, un po' torbido, ma proprio va a vedere la cosa più importante, cioè che cosa bisogna fare, che cosa si può fare per reagire alla violenza. E quindi racconta, cioè immagina che alcune di queste donne che sono proprio state stuprate nel sonno si trovino una notte in un fienile per decidere che cosa fare e che chiamino un uomo a tenere traccia di questa loro discussione. E per me tutto questo è molto bello, cioè sia il fatto che la sua attenzione stia proprio su cosa facciamo adesso, cioè queste cose ci sono, queste terribili violenze esistono, troviamo il modo di evitarle, di evitare che si ripetano. E anche il fatto che appunto non è una è sicuramente un romanzo molto femminista, però c'è un uomo che si dedica proprio ad ascoltare quello che loro dicono e a portare memoria di tutto questo, anche perché queste donne realmente erano addirittura analfabete, perché in alcune delle comunità mennonite più estreme, più estremiste, le donne vengono proprio trattate come delle sorte di queste sorte di animali da soma, a cui non viene nemmeno concesso il beneficio dell'alfabetizzazione. È una frase bellissima che dice proprio questo August Epp alla fine del libro, e io da queste donne ho imparato che la fede è azione, che la coscienza è resistenza e che il tempo stringe. Secondo me è un messaggio universale veramente bello per tutti.
Senti, ciao, buonasera, sono Giulia. Ti volevo
ciao.
Chiedere invece una cosa appunto sul tuo lavoro di traduzione, cioè com'è stato tradurre un'autrice con questo background, immagino completamente diverso dal tuo, di vita, e se secondo te è importante che una scrittura del genere, una scrittrice del genere venga tradotta da una donna, o se invece tu credi che sia possibile una traduzione, diciamo, pari sex.
Allora, per varie ragioni i libri che ne abbiamo pubblicato, che ormai abbiamo pubblicato tutti i libri di Miriam Tales, due sono stati tradotti da un uomo, che è Daniele Benati, che è un grandissimo scrittore, e secondo me lui ha dimostrato che no, non è necessario che si tratti di una donna, basta che sia qualcuno che abbia l'intelligenza di cogliere queste sfumature che con cui lei padroneggia proprio non tanto la lingua ma soprattutto la narrazione, no? Cioè questa sua capacità di attraversare i registri. E rispetto alla mia esperienza personale, guarda, devo dire che io ho tradotto molti autori, ma forse è stata una delle situazioni in cui mi sono trovata con una scrittura che mi era più congeniale. Soprattutto l'ultimo libro che ho tradotto, che è La mia estate fortunata, che è stato il primo libro che lei ha scritto, e dove per me tradurlo è stata una festa, nel senso che proprio non avevo la minima difficoltà, cioè come se ci fosse proprio una lingua che mi poteva appartenere. È vero che io e Miriam abbiamo avuto storie completamente diverse, provenienze completamente diverse, però siamo coetanee e ci vogliamo molto bene e secondo me abbiamo tante cose in comune, pur con appunto origini e storie diversissime.
Quindi tu hai potuto anche confrontarti direttamente con lei sulla traduzione, cioè un lavoro che hai potuto fare anche.
Sì, anche se sì, non devo dire che su questo ultimo libro non ho avuto tantissimi dubbi, sì, qualcosa sì, e glieli ho sottoposti, ma la cosa più importante è che ormai ci conosciamo bene e siamo, insomma, c'è una affinità tra noi, così abbiamo avuto delle vicende di vita comunque un po' avventurose, un po' di grandi cambiamenti, siamo addirittura tutte e due delle giovani nonne e quindi questo probabilmente non c'entra, però mi piace pensare che ci sia anche questo aspetto, così tutte e due siamo state così giovani, un po' scavezzacollo, abbiamo combinato parecchi guai in tutti i campi e poi però abbiamo trovato insomma la nostra strada, e questo secondo me in un libro come La mia estate fortunata, dove si parla proprio di come a 20 anni si può essere estremamente confusi, io mi sono trovata benissimo proprio a casa mia.
Perfetto, noi ti ringraziamo perché ora ci andiamo ad ascoltare appunto un po' di minuti della Tosse quando è stata qui a Roma. Grazie ancora della disponibilità. A presto.
Grazie a voi, a presto.
Ciao. Io allora, l'audio non si sente benissimissimo, rimbomba un po', l'ho registrato durante l'incontro appunto dal telefonino, sono 7 minuti che vi andiamo a fare che vi facciamo ascoltare immediatamente.
Perché le donne di cui lei parla sono in effetti generalmente sempre donne ai margini, donne sole, donne che vivono in situazioni estreme, analfabete, isolate, spesso private da diritti, non solo da forme di patriarcato ma anche dalla necessità. Allora, quando si ribellano un'impresa ancora più sovrumana, queste donne diventano delle gigantesche, delle amazzoni, delle dee, sembrano delle guerriere. Perché sceglie questo tipo di donne?
I guess from my own experience in life, and again, you had mentioned that it's autobiographical fiction, the struggle, what it is to be a woman in the world, whether it's in Italy or Canada or wherever, Bolivia, for me, what I've seen, particularly from my own community of Mennonites, it's a patriarchal, very, very deeply patriarchal community, authoritarian, fundamentalist, religious. The roles of men and women are very prescribed and rigid. And so I have seen and experienced a lot of this kind of oppression and the expectation of silence, of voicelessness. And it's something that makes me angry, that makes me want to fight for the rights of the, you know, the women that I've known, that I've grown up with in this very patriarchal authoritarian community of Mennonites in these closed colonies. So it's just something that I knew and experienced and lived from day one as a baby, and I guess it's the thing that informs my work.
Ebbene, la mia esperienza di vita, naturalmente, lo sapete, lo immaginerete, alcuni dei miei libri sono più biografici. Ebbene, la lotta di una donna, delle donne per essere al mondo, ma che può essere in Italia, in Canada o in Bolivia, ma quali donne? Quello che ho vissuto io nella mia vita, nella mia esperienza, sono cresciuta in questa comunità estremamente patriarcale, mennonita, in cui c'era moltissimo autoritarismo da parte degli uomini, in cui i ruoli tra uomo e donna erano molto ben definiti, basata sul fondamentalismo, sugli aspetti religiosi estremi, e quindi consideravo questa oppressione come appunto quella da cui sono scappata, vedendo l'aspettativa delle donne che poi sono fuggite. E volevo quindi, che cosa ho deciso di fare? Di dar voce a queste donne. Perché? Perché tutto questo mi ha fatto arrabbiare moltissimo, ho deciso di voler lottare per i diritti di queste donne che io conosco bene e che vivono in queste comunità. E la mia esperienza che mi ha spinto da quando appunto ero bambina, perché io sono nata proprio in questa comunità di questo tipo.
infatti la fuga è l'altro tema forte dei libri di Miriam. Ci sono tre sorelle in fuga verso Città del Messico, descritta come una metropoli caotica dove tutto può succedere. Mi chiamo Irma Bott, c'è un libro che entra in fuga con la zia. Lei stessa, diciottenne, è fuggita da questa comunità che ci stava descrivendo. Io, se non le dispiace, le chiederei di più di questa comunità mennonita, di cui in Italia sappiamo molto poco, finiamo per confonderla con gli Amish, non fosse altro che perché abbiamo qualche riferimento cinematografico in più, dove molto è vietato, dove i libri sono vietati, il ballo è vietato, con questi stili di vita arcaici. Lo faccio anche perché lei ha scritto un complicato atto d'amore per raccontare la sua complicata adolescenza. Allora, volevo chiederle se può rievocare per noi un po' della sua adolescenza e dirci se si vive esattamente come allora, anche oggi, in questa comunità.
Yes and no. There are different ways of being Mennonite in the world. I'm still a Mennonite. I'm a secular Mennonite now. I've been excommunicated from the church, so not welcome there, of course. But I'm still, you know, culturally a Mennonite. But the traditional closed colonies, these Mennonite colonies, are ultra conservative. And like you say, I mean, the similarities between the Mennonites and the Amish are very striking, with the, you know, the women covering themselves and wearing, you know, their overalls and their shirts and their hats, and farming. And one of the central kind of motifs, I don't know if I'm going on too long, is for the Mennonites, is that their motto, in a sense, is in the world, but not of the world. So they keep themselves very isolated, very remote. The girls and the women are not educated, and they don't leave the colony unless they're accompanied by a man, by a husband or brother or father. And so my adolescence, do you want me to stop her?
Sì e no, io sono ancora mennonita, anche se una mennonita secolare, sono stata scomunicata, però non sono certo appunto la benvenuta lì, però culturalmente lo sono ancora. Queste sono delle colonie estremamente chiuse, ultra conservatrici, c'è una certa similitudine con le comunità Amish. Le donne devono essere completamente coperte, non devono coprirsi in tutto, gli uomini hanno anche loro un abbigliamento particolare, il cappello, la barba, e si dedicano tutti all'agricoltura. E la ragione d'essere centrale di questa comunità è che loro devono essere nel mondo, ma non devono essere del mondo, non devono appartenere al mondo. Devono vivere in isolamento, lontani. Le donne non possono, donne e ragazze non possono essere formate, possono seguire una scuola, un'educazione, un'istruzione, e possono uscire dalla colonia solo se accompagnate dagli uomini.
And so I was just going to say that for my adolescence, it was my older sister, who was 6 years older than me, my late sister, and she was the one, she left the community first, but she and I were the first of our generation to, you know, to leave, or the first generation to leave the community. And she was the one who brought back books, and you know, good books that she was studying in university, literature, music, rock and roll, etc. And that's when, you know, my mind was opened and I realized, ah, there are other ways of living in the world. And I was very attracted to the world and wanted to get there as soon as I could. So I left when I was 18 and didn't go back, but as a result, of course, was excommunicated.
E quindi quando sono vissuta in questa comunità, durante l'adolescenza ho vissuto in questo modo. Mia sorella, una sorella che ha 6 anni più di me, è stata la prima a lasciare questa comunità, e noi siamo stati in realtà la prima generazione ad andarcene. E cosa è successo? Che mia sorella, per esempio, aveva portato dei libri che erano permessi naturalmente, lei poi è andata a studiare all'università, ci ha portato buoni libri, buona letteratura, la musica, il rock and roll, e questo mi ha aperto la mente, no? Io ho detto, voglio vivere, c'è un altro mondo in cui io desidero vivere, non vedo l'ora di andare. Mi hanno tirato questo libro, e quindi a 18 anni in questo mondo, e quindi a 18 anni me ne sono andata, e quindi mi hanno scomunicato.
E E avete appunto sentito questi 7 minuti, come avevamo promesso, di Emilian Tos, registrata appunto con un telefono qui da Inquiete un mesetto e mezzo fa. Ora ci fermiamo un attimo e poi torniamo di nuovo in diretta qui su Tabula Rasa.
I was born son of Yvonne, Brownsville kid that wanted beyond. Hit the streets, run and be gone. Outside with a curfew, got lessons on honesty and virtue and the people that have hurt you. Drug addicts, ex-convicts, living in a world surrounded by these conflicts. So many, too many to mention. You can feel all the tension, a mom's intervention, trying to save a son from the worst fate. Getting home after 8 when she works late. Thank God for Nana, I was in a control. In the lobby, sitting on tenant patrol. Cause folks getting robbed on the regular by chain snatching dudes, just sending for gold. Son of Yvonne had a fight up the street. He's a nice kid, but ain't nothing sweet. All I do it for you. It's for all you did when I was a kid. Cause it's mad friends, they ain't wanna be born. But I'm glad to be the son of Yvonne. Son of Yvonne, better get the best grades. Couple of B's, a C, and the rest A's. Not top of the class, but not nearly last. I beat your ass if you think you gon' barely pass. But all my best friends, they be ditching school. Every week it's like a Friday ritual. You got a mind of your own, so let it be known. Son of Yvonne, sharp as a kitchen tool. All I do it for you. It's for all you did when I was a kid. Cause it's mad friends, they ain't wanna be born. But I'm glad to be the son of Yvonne. All I do it for you. It's for all you did when I was a kid. Cause it's mad friends, they ain't wanna be born. But I'm glad that I'm the son of Yvonne. I was born son of Yvonne, grandson of Effie Clear. Heard you rap now, DeVal, let me hear. I get pissed and leave. Nana upstairs, make a sweet potato pie cause it's Christmas Eve. Under the tree, AFX racing track. Pick up a gift, shake it then place it back. I wonder what it is, instead of taking a guess. Next morning, open gifts, making a mess. Nana always sits in the same chair. Jackson 5 singing Rudolph the Reindeer. In the background, I go upstairs to see what Mike got. Then I come back down to enjoy all. Nana good cooking, life in the hood, Brooklyn, good looking. Son of Yvonne, Brownsville born and bred. And like that quilt, Nana got on the bed. I'm a bunch of things all sewn together to make one man that'll be known forever. All I do it for you. It's for all you did when I was a kid. Cause it's mad friends, they ain't wanna be born. But I'm glad that I'm the son of Yvonne.
E alle 20:42 torniamo di nuovo in diretta qui a Onda Rossa.
Bene, è il mio turno, io farò la parte un po' della cattiva. L'altra volta che sono stata qui mi avete sentita entusiasta per uno dei miei scrittori più importanti per me, che è Dave Eggers, e adesso parliamo invece di un altro scrittore americano, che è Andrea Siman. Insomma, io volevo fare contestualizzare il mio parere. Allora, io non ho letto nient'altro di questo autore, quindi non ho un prima, un dopo e un durante della sua carriera per poter stabilire a che punto della sua produzione arriva il libro Cercami, che è il libro è stato pubblicato da Guanda e che è in libreria, diciamo, da un mesetto. Io sono tra quelli che si è vista, non ha letto il libro di Chiamami col tuo nome, ma si è vista il film e ha amato moltissimo il film, e qui potremmo aprire tutto un dibattito e voi potreste insultarmi e io potrei andarmene sbattendo la porta, ma non è questa l'occasione. L'occasione è questa: io scopro che sta uscendo il film e, visto che sono una persona curiosa a cui non importa niente di sapere se, come saranno i finali eccetera, ma volevo capire come scriveva lo scrittore di un film da cui era stato tratto il libro di un film che a me piaceva molto, mi fiondo la sera stessa alla ex libreria Minimum Fax di Trastevere a comprare Cercami. Lo trovo, lo pago e lo porto a casa, me lo tengo un po' lì. E poi la sera di Halloween, questo per fare outing anche nei confronti delle persone che in futuro vorranno essere mie amiche, la sera di Halloween io e una mia amica ci ritroviamo a mangiare una pizza e poi io la costringo ad andare a casa e inizio a leggerle ad alta voce Cercami. Quindi immaginatevi l'atmosfera di questa esilarante serata di Halloween, e lo iniziamo a leggere insieme perché anche a lei era piaciuto moltissimo il film, no? E mano a mano che andiamo avanti ci guardiamo con sempre più, cioè io mi fermo e iniziamo un po' a guardarci perplesse, come dire, cosa stiamo leggendo, cioè che questo libro, che cosa c'entra con il, cosa c'entra, cioè ci interessa questo libro. Allora, un'altra cosa che vi devo dire, io sono arrivata, ho il segno qui, a leggere fino a pagina 133, cioè alla fine della prima parte, perché dovete sapere che il libro si compone di più parti che sono come dei racconti lunghi. La prima lunghissima parte, che è quella che arriva fino a pagina 133, è quella che riguarda la storia del padre di Elio. Voi sapete che Elio e Oliver sono i protagonisti di Chiamami col tuo nome. Il padre di Elio, che per chi ha visto il film, noi l'avevamo lasciato come un uomo che aveva confessato al figlio questa sua omosessualità repressa e che quindi guardava anche con certa invidia questa possibilità che Elio aveva avuto, noi lo ritroviamo come un canuto signore su un treno che aborda una giovane studentessa. E questo abbordaggio dura per appunto 133 pagine. E che dire, io poi mi sono fatta raccontare da qualche amica il seguito, perché non ho avuto il coraggio sinceramente di arrivare fino in fondo a questa lettura, quindi non ci saranno anticipazioni su quello che succede all'interno del libro. Quello che io ho trovato non è tanto il libro il motivo per cui io oggi ho deciso di portarlo, quanto il fatto della risonanza che il libro sta avendo. Cioè mi sono trovata un po' solitaria, o comunque in un gruppo di pochi, a considerare questo come un libro, diciamo, di intrattenimento, cioè un libro che a me sembra palesemente stato pensato per uscire dopo il successo del film, cavalcare quell'onda e inserirsi tra l'uscita di Chiamami col tuo nome e l'uscita del film successivo di Guadagnino. Secondo me, anche dal punto di vista della struttura del libro, si nota molto semplicemente che è un po' un puzzle, un po' una messa insieme di una serie di cose. Però il punto è che anche la critica italiana, non soltanto quella straniera, mi sembra che non si sia divisa particolarmente. Io ho trovato questo libro inserito anche sulle classifiche di qualità di alcuni dei nostri quotidiani più nazionali, più importanti. E quindi mi sono iniziato a fare delle domande: sono io o è il mondo? Cioè, come di questa domanda principale. E ho pensato di portarlo qui oggi per discutere, cioè mettere lì il motivo per il quale, anche parlarne con Fabrizio, i motivi per il quale io non mi sento di proporre questo libro come un libro, diciamo, di letteratura. Cioè io lo trovo all'interno della, anche solo del terzetto di oggi, lo trovo un libro fuori luogo, cioè è un libro che io considererei, appunto, per quelle giornate piovose, neanche le mie, perché a me non mi ha divertito per niente, mi sono fatto innervosire, ma per le giornate piovose di alcuni che hanno voglia di passare qualche ora a leggere. Dopodiché, che questo sia un testo che ci aggiunge qualcosa dal punto di vista del panorama letterario, soprattutto nordamericano, da cui arriva moltissima della letteratura che noi pubblichiamo, considerando la parata, il libro di Eggers della scorsa volta, è un libro che ha avuto pochissima risonanza in Italia e che per chi l'ha letto penso che invece avesse qualcosa da dire, questo mi sembra un libro che non ci dice assolutamente nulla.
Allora, io leggendo tutti gli inserti, per me cominciano a essere, tra Robinson, lettura, tutto libri, appunto gli inserti dei principali quotidiani dedicati ai libri, no? Ormai sono settimanali, sono pure fatti anche molto bene. A livello critico, io poche volte trovo degli articoli particolarmente interessanti o che comunque mi incuriosiscono in una maniera, poi magari un giorno dedichiamo pure uno spazio e spesso e volentieri no, perché parlano bene dei libri, tendenzialmente c'è questo parlarne bene come se li promuovessero e sembra quasi che non c'è dietro una passione di chi si ritrova a recensirli, ma semplicemente, come sempre, un lavoro, scrivo di libri, no, me lo leggo, ne scrivo. Io ho anche la sensazione altrettanto che è difficile poi scoprire la differenza tra quella che è proprio una vera e propria marchetta, un libro, oppure un giudizio sentito perché ti ha entusiasmato. Io leggevo, no, i vari stralci che stanno su un sito delle varie recensioni, e appunto sulla stampa si ne parla appunto anche questo di un libro doloroso e via dicendo, sul Venerdì della Repubblica parla di più che sull'amore nel suo romanzo a pannelli Semplice Insieme Perfetto, che non si sa che vuol dire romanzo a pannelli. Asiman riflette sul tempo perduto, perché la vita e il tempo non sono allineati ma seguono itinerari del tutto diversi. Questo è un virgolettato che penso che sia ripreso dal romanzo stesso.
Guardate, io sarò molto sincera. Allora, questa prima parte, che io posso giudicare perché è quella che ho letto, ha due cose. Ha una cosa principale che mi disturba, che è proprio la banalità. Cioè è un incontro tra un uomo adulto e una giovane donna su un treno e attraverso una serie di scambi, di primi imbarazzi, di cose di circostanza, scritto dal punto di vista di lui, tra l'altro i corsivi dei pensieri di lui sono uno peggio dell'altro secondo me, cioè sono anche di una banalità i pensieri stessi di questo uomo adulto che in realtà dovrebbe essere un professore con tutto un bagaglio culturale eccetera eccetera, sono disarmanti per quanto sono diciamo così qualsiasi, e in pochissimo tempo, nel tempo del viaggio praticamente, lui scopre che quello è il suo momento per amare e improvvisamente nel giro di poche ore loro girano in maniera notturna la città di Roma, i vicoli, i ricordi, un po' di cose sentimentali, il padre di lei eccetera, e decidono così nel giro di 12 ore di avere un figlio e poi di fare una vita insieme, con questa idea dell'amore della vita, no? Questa idea dell'amore della vita che tu puoi incontrare in qualsiasi momento, anche sul treno, che voglio dire, forse non avevamo proprio bisogno, cioè non sento che avevamo bisogno di tutto questo.
Che dopo 4 ore già sta a pensare faccia un figlio,
no? Ma veramente passano 10 ore in cui è veramente una situazione fantascientifica, cioè in cui una ragazza ha incontrato un uomo sul treno e dopo, ma non è che è una situazione che diventa grottesca, sai quei libri per esempio giapponesi in cui ci sono questi incontri umani grotteschi che stridono così tanto che comunque diventano quasi verosimili, no? In questo caso invece è tutto così sentimentalmente disarmante, così romanticamente disarmante che proprio, cioè tu a un certo punto ti senti, io mi sono sentita anche un po' presa in giro, cioè come dire qual è la costruzione psicologica di questi personaggi, cioè è proprio una cosa che nasce dal nulla e che poi in realtà porta a delle conseguenze all'interno delle loro vite. Ma non mi sembra che questo racconto del sentimento aggiunga nulla. Tra l'altro, appunto, questa storia dell'amore vero, l'amore che a un certo punto proverai. Ma che storia è nella contemporaneità?
Sì, è fatta l'altro. Sulla lettura ne parlano come un romanzo bellissimo, sentimentale, spiazzante e profetico.
Poi spiazzante, di profetico, sì, nel senso che uno si aspettava una cosa migliore, e poi profetico, che cosa si profetizza?
No, è appunto,
cioè, la fine della letteratura profetizza. Cioè, non saprei cosa dire rispetto a questo. Un'altra cosa che a me ha dato veramente un po' questo più fastidio, ti devo dire, ma per una cosa di gusto mio personale, è questa cosa del dipingere romanticamente le città, che è una cosa che io detesto e che uno dei capostipiti degli ultimi anni è Woody Allen con i suoi film sulle città, cioè a partire da Midnight in Paris, è un film che io ho trovato insopportabile, cioè un film che passa tutto il tempo a idealizzare da cartolina una città con gli scorci, la sua memoria storica, la pioggia, appunto la mezzanotte del sogno, il vicolo in cui è successo questa flânerie dell'ultima ora, un po' appiccicosa, un po' zuccherosa, un po' così, no? Sviolinata per le strade. Allora, le città, una città per esempio, per fare l'esempio di Parigi, che non è la città in cui è ambientata la storia, che purtroppo è ambientata a Roma, ma per fare esempio di un'altra città, cioè Parigi è la città che in questi anni ha subito, non soltanto ci sono stati gli attacchi terroristici, è una città praticamente militarizzata, io ci sono stata per un mese intero, c'è polizia dappertutto, controlli nelle case dappertutto, la gente sta sempre in piazza in continuazione perché ci sono stati un sacco di abusi, cioè Nel senso, le città esatto, sono delle cose complesse. Non è detto che tu le debba raccontare dicendo solo le cose negative, ma non è neanche più il caso di raccontarle come se fossero i dipinti appesi al muro. Ecco, la Roma del centro storico di Via Giulia, dei San Pietrini e delle vecchiette affacciate alle finestre, è vero che ancora esiste, però, come dire, è una porzione talmente limitata, tra l'altro, di una parte della città non più vissuta da chi vive in questa città, e come dire, tutti sappiamo che cosa sta succedendo negli ultimi mesi, tra l'altro in questa stessa città, e scrivere sui quotidiani che questo è un libro profetico che è ambientato nella nostra città, in una città italiana, a me sinceramente mi mette un po' di inquietudine.
Il discorso è che sicuramente questo è un prodotto nato anche sulla spinta del successo avuto col precedente libro, no? Il passaggio al cinema, ma ci mancherebbe. Il libro, anche i libri sono prodotti, anche i libri sono soprattutto in quello che è diventato, no? Il mercato editoriale, è merce un libro. E un libro può essere anche intrattenimento, e non è quando prendo un libro in mano mi aspetto che chissà che cosa mi debba insegnare, mi aspetto che magari mi faccia stare 200, 300, 500, quelle che sono le pagine, faccia stare, mi racconti una storia che mi in qualche modo mi diverta, mi emozioni, quello che mi va, che vado cercando, però che mi racconti una storia se prendo un romanzo, quindi non è che mi aspetto, ci sono storie e storie. Non è che i romanzi d'amore della Harmony non siano automaticamente monnezza o poco dignitosi.
No, chi per vuole chi, legge molto, per chi molto cerca, semplicemente. Infatti, ogni lettore è libero e deve poter leggere quello che vuole. La cosa qui.
Però un romanzo della Harmony nessuno parlerebbe di un romanzo.
Nessuno lo metterebbe
profetico.
Dicendo che è un romanzo profetico, cioè sinceramente. Io vorrei capire che cosa ci hanno trovato. Dopo, tra l'altro, parleremo di McEwan e abbiamo parlato la volta scorsa di. Invece del testo di Eggers, questi sì che sono testi profetici, cioè a meno che uno non usi un altro modo per parlare di profezia, perché qui io non ho idea del riferimento. Il punto è semplicemente questo, cioè questo è un autore famoso che tra l'altro è diventato più famoso soprattutto da noi, riscoperto attraverso il film, e come appunto dicevamo poco fa, prima che iniziasse chiacchierando, prima che iniziasse il programma, ci sta anche che un ottimo o un buon autore, un autore valido, faccia un libro che non è così valido, e non è necessario per forza né attaccarlo dicendogli devi sparire dalla faccia della terra, ma neanche incensarlo come se avesse fatto l'ennesimo capolavoro, a parte perché ormai sui giornali la parola capolavoro penso che sia più abusata della storia dell'informazione italiana, cioè viene un'etichetta che viene messa come quando devi prezzare, no? Al negozio, capolavoro, capolavoro, capolavoro. Però insomma, in questo caso io ho un pochino più di lucidità su questo testo, anche perché mi sembra che siamo molto un po' più indulgenti su alcuni testi della narrativa straniera, cioè mi sembra che quelli più interessanti passano sempre un pochino laterali, mentre invece vengono cavalcate le onde di alcuni libri che non mi sembra spostino nulla dal punto di vista del dibattito letterario corrente. Io faccio anche un altro esempio di un libro che ultimamente è stato, di cui si è parlato moltissimo e che sicuramente è superiore rispetto a questo, e che è Persone normali di Sally Rooney, sicuramente un buon libro, anni luce avanti rispetto a Cercami, però non un libro fondamentale per me, cioè
no,
non
però
un
bel libro,
che,
a me è piaciuto,
che sposta proprio
però, sì, certo,
delle cose da un punto di vista, no? Cioè che dici cioè un libro riferimento, no, per qualcosa. Io cioè non,
a me è piaciuto molto, però la penso come te, non è che un equilibrio che se non lo leggi che chissà che te stai a perdere. È un bel libro, l'ho anche regalato perché è un libro che come c'è dei spunti molto interessanti.
No, ma
però,
anche io lo porterò nelle scuole per parlare che... con i ragazzi. C'è comunque un libro, ovviamente non di intrattenimento, però anche quello un libro che non è che posso, da come sembrava, io mi attendevo veramente di leggere qualcosa che mi avrebbe travolta. Ecco, sono rimasta un po' così lì. Sono rimasta lì. In questo caso, proprio a un certo punto volevo prendere il libro e cioè, lanciarlo. No, la finestra.
Ma dagli altri, appunto, come dicevi prima, non tutti gli autori azzeccano ogni libro, no? Ci mancherebbe, c'è chi
soprattutto non lo azzeccano se sono sotto pressione commerciale, c'è anche
questo
da dire.
Chi ne sbaglia pochi autori, autrici, c'è chi ne sbaglia molto pochi, che c'è chi ne sbaglia molti di più. Io voglio fare l'esempio di un autore che a me piace molto, che è Don Winslow. Però a me di Winslow, di cui ho letto tutto fino a quest'ultimo, che secondo me non è un capolavoro neanche questo, cioè, la parola capolavoro non la uso, ma penso che sia un libro notevole e anche importante, anche perché molto politico, però io di Winslow alcuni dei suoi romanzi mi hanno deluso, a me ne salvo la metà che penso siano molto belli, l'altra metà se non te li leggi risparmi tempo, leggi qualcos'altro che magari no, visto che abbiamo talmente poco tempo per leggere, quindi anche sbagliare un libro spesso e volentieri è
no, infatti io guarda, sono stata nervosa per settimane, cioè, pensa io che la notte mi vado a prendere con tutte le cose che devo leggere, che vorrei leggere, cioè, mi accatto questo libro nella notte, me lo leggo ad alta voce, momento di grande condivisione eccetera eccetera, e alla fine rimango un po' così, e i giorni dopo leggo l'entusiasmo generale e sinceramente continuo a rimanere assai perplesso.
Però i libri si accannano, questa cosa è una roba che faccio
pagina 130. Guarda, volevo capire dove andavamo a parare una storia d'amore tra la studentessa.
No, per alcuni l'ho fatto,
l'ho dovuto fare.
Per alcuni l'ho fatto e mi sono spinto fino alla fine con rabbia, perché ora non ricordo quell'ultimo che ho fatto e sono arrivato fino alla fine perché mi faceva così schifo che dicevo no, mo voglio vedere quanto fa davvero schifo, però non era lunghissimo, probabilmente l'ho fatto per quello, poi tendenzialmente io ormai li lascio e gli da basta, via.
No, io pure ero dell'idea, anzi mi sono letta una scena in cui è apparso, tra l'altro pure questo discorso che riguarda i personaggi diciamo principali più noti del film, no? Cioè nel libro sono passati, io non so se più di 20 anni tra quell'estate d'amore e i fatti da adesso, cioè adesso io voglio dire, per quanto uno può avere idealizzato un'estate d'amore sono 3 mesi in confronto a 20 anni di vita, allora io già adesso sì, i miei amori dell'adolescenza,
17, 18 anni,
per quanto posso averli, per quanto posso averli, no, nel cuore per alcuni motivi, quello che vi pare, ma voglio dire, il tempo trascorre sulle cose e le muta, cioè muta anche, cioè lui è invece tutto enfatizzato in una maniera che diventa patetica, cioè il muro dove io e Oliver ci siamo appoggiati quando io ho vomitato quella sera, cioè ancora siamo messi così, sono passati tipo 30 anni, cioè, qual è la credibilità, ecco, qual è la credibilità anche della costruzione di questa cosa, cioè io non ci credo a questo amore, non ci credo e mi disturba.
Però le storie d'amore vendono e quindi no, rifarsi anche a tutto un immaginario sentimentale, perché poi mi sembra che attinga proprio
forse sono io che sono molto stanca dell'amore, soprattutto quello anche eterosessuale, mi ha veramente stancata, essendo io eterosessuale per prima, stufa delle storie d'amore eterosessuali sempre sulle stesse cose.
Però sì, appunto, no, mi sembra poi l'idealizzazione del romanticismo, né più né meno.
Esatto, quindi io speravo che invece mettendo in campo anche relazioni con sessualità diverse, questo argomento un po' cambiasse, cioè le dinamiche si facessero un po' differenti, invece appiccicare la stessa dinamica su tutte le coppie mi sembra anche una cosa, cioè un'operazione che non mi restituisce niente durante la lettura.
Comunque questo è abbastanza chiaro, siccome poi di questo libro trovate mi viene da dire sui giornali, trovate le pubblicità, anche pagine intere di pubblicità, discorso che ormai anche i quotidiani chi ce l'ha più in mano, però è un libro molto pubblicizzato, questo sì, io me ne sono accorto in questi, perché su diversi giornali, inserti così, ho trovato la pagina ovviamente in cui c'è il richiamo a Chiami col tuo nome, che è un film che comunque andò anche abbastanza bene, se non sbaglio in Italia ebbe comunque un buon successo, e quindi si rifanno a quello, certo. E la buttano e ovviamente lo usano, no?
No, ma io la capisco anche ovviamente la casa editrice, cioè non è che dopo il successo così grande di un film come Chiamami col tuo nome esce il libro e tu non puoi cavalcare l'onda, puoi decidere, cioè qui l'operazione mi è molto chiara da parte di tutti, sia lo scrittore che chiaramente si rimette in ballo perché nessuno aspettava il successo del film, sia Guadagnino che vuole fare il seguito, sia la casa editrice che lo pubblica, dopodiché però non chiamiamolo capolavoro o romanzo profetico o romanzo perfetto, cioè guardiamo in faccia realtà leggendo le pagine effettive di che cosa contiene e proviamo a giudicarlo su quello.
Se te l'ho detto, magari un giorno le dedichiamo uno spazio agli inserti letterari, perché così anche per scambiare un po' di opinioni, non so se tu li leggi,
ogni tanto
io li leggo,
leggo di più le riviste online, ti devo dire, perché ce ne sono alcune che fanno un lavoro serio e che quindi io mi vado e che pubblicano cose appunto che non mi sconosciute, dei piccoli editori sparsi, delle cose che magari a me interessano di più, cioè anche proprio per gusti miei guardo da altre parti, però sì, mi capita di, e quindi magari ci possiamo anche una volta attrezzare
proprio
con un
perché
paio di...
non hanno, spesso e volentieri non hanno degli articoli scritti in maniera comunque che non ti incuriosiscono così tanto o c'è visto questo fare, no, enfatico nel raccontare qualcosa, altrimenti è difficile che ti danno degli spunti che ti possono mettere curiosità nel anzi mi succede raramente così di essere incuriosito da un libro, al massimo li uso per vedere quello che esce, quello che ci sta in giro, quello sì, perché no, mi certo. Segno no, mentalmente quello che ci sta in giro,
no, ma anche perché chi lavora più o meno coi libri o ne parla cerca di rimanere aggiornato e quindi gli serve anche solo una carrellata per rendersi conto di quello che succede, dopodiché appunto bisognerebbe andare a vedere recensione tra l'altro recensione oppure critica oppure articolo, interviste, certe volte le interviste sono più interessanti perché sì. Comunque se vengono fatte le domande giuste l'autore o l'autrice apre un dibattito che forse apporta di più alla contestualizzazione del libro, a metterlo in campo eccetera eccetera, di alcuni articoli che poi dopo appunto anche dagli articoli vengono estratte singole frasi che pure quelle non sai mai come, no?
Cioè, sì, infatti.
Sembra un po' i baci perugina, no? Quando scarti arriva la frasetta oppure il biscotto al ristorante cinese, cioè non sai mai cosa c'era intorno, diciamo.
Poi magari dice tutt'altro poi nel contenuto intero.
Perché poi sai, le recensioni dicono all'inizio, diciamo, sono bonarie, poi dovrebbero concludere con gli aspetti un pochino più aspri, un po' più critici dei testi, cioè di solito quando si cerca di fare anche solo una recensione non da critico, ma così da lettore, da buon lettore, da giornalista, di solito nel finale, se è un libro che c'ha qualcosa che non ha convinto, ma anche su un buon libro secondo me si possono dire due o tre cose che il libro non ha raggiunto, cioè è un esercizio utilissimo al lettore, allo scrittore, alla scrittrice, a chi legge, cioè in generale mi sembra assurdo che su un libro del genere nessuno abbia avuto anche la frase di dire, che ne so, sì certo profetico è, però magari ha avuto poco tempo per scriverlo, cioè che ne so, una frase qualsiasi.
E va bene, noi allora vi abbiamo raccontato anche quest'altro libro, tra poco, prima ci ascoltiamo Erika Badu e poi andremo a capire invece il libro di Ian McEwan. Io l'ho letto, anche questo c'ha delle criticità secondo me, però c'ha degli spunti anche interessanti, lo andremo appunto a raccontare, ce lo faremo anzi raccontare dal nostro ospite tra qualche minuto.
Pick your Afro Daddy, because it's flat on one side. You need to pick your Afro Daddy, because it's flat on one side. Well, if you don't pick your Afro,
remember, you do all
you're
your
chores
before you go
to
anywhere.
Well, you said you was gonna take me to see Wu-Tang, baby. Feel it? Oh. like one do the earth keeps turning. Oh, what a day, what a day, what a day. The man that knows something knows that he knows nothing at all. Does it seem colder in your summertime and hotter in your fall? If we were made in his image, then call us by our name. Most intellects do not believe in God, but they fear us just. The God job.
Eccoci qui per parlare del terzo romanzo di questa sera. Parliamo del romanzo di Ian McEwan che è uscito quest'anno, Macchine come me, persone come voi. Ne parliamo insieme ad Andrea che questa radio l'ha attraversata. E quindi
rieccoti. Buonasera a tutti e a tutti. Sono sempre contento di tornare su queste frequenze.
E lo faccio, pensa un po', e lo farai con un libro un po' particolare, un po' ti ho messo un po' in mezzo, no? Visto che tu ogni tanto scrivi di scienza. e questo libro c'è il tema anche della scienza, no? È oggettivo. Allora facciamo un passo indietro. Questo libro, sì. Allora, i puristi ti direbbero che non è un film, è un libro di un romanzo di fantascienza, è un romanzo ucronico ambientato nei primi anni '80 in Gran Bretagna, però i primi anni '80 un po' diversi perché la tecnologia già esiste, computer, cellulari e via dicendo. C'è la Gran Bretagna che perde la guerra per le Falkland con l'Argentina, quindi ci sono le dimissioni della Thatcher e un nuovo primo ministro che sembrerebbe Blair ma non è Blair in realtà. C'è, anzi, viene anche raccontata la reunion dei Beatles, tra l'altro, no?
In questo, 12 anni.
Sì, questo passato alternativo inventato da McEwan, ma soprattutto è vivo Alan Turing che
è uno dei protagonisti, un dei protagonisti, no, ma insomma è un personaggio importante in questo romanzo, sì. Adesso i puristi le chiamano ucronie, queste poi
sì.
Sono termini che lasciano, insomma, vanno un po' di moda per un po' di anni, ma vuol dire semplicemente, appunto, è uno di quei libri in cui ci si chiede cosa sarebbe successo se le cose fossero andate diversamente, e questo è uno dei primi, diciamo, omaggi a Dick, secondo me, di McEwan in questo libro. Non è l'unico, secondo me, insomma, però ricorda un po' come struttura anche quello che fece Dick nella Svastica del Sole, insomma, nella Svastica
sul Sole. Sì. E perché, però, perché poi c'è Alan Turing in questo romanzo? Perché Alan Turing è dietro la creazione di robot
Sì, andiamo forse un po' a raccontare senza fare troppi spoiler la trama.
Sì, sì, no, è l'inventore di questi robot, è uno di questi 12 che vengono messi sul mercato, costano tantissimo. Uno viene acquistato da un trentenne, 32enne, che si trova appunto questo robot, Adam si chiama, che è più
sì,
di
un
robot classico,
un robot costosissimo, perché se non mi sbaglio costa 86.000 sterline, e siamo appunto in una Inghilterra fantascientifica, perché siamo negli anni 80, ma in cui l'intelligenza artificiale si è ormai sviluppata al punto tale per cui questi robot sono praticamente, questi androidi come andrebbero chiamati, sono praticamente indistinguibili dagli esseri umani, per cui insomma l'arrivo di questo androide nella vita di una coppia diventa ovviamente molto invadente, diventa lo spunto per una serie di vicende che poi non andiamo a spoilerare troppo, insomma. McEwan si ispira molto all'attualità scientifica, in realtà sono molto contento che tu mi abbia spinto a leggere questo libro, perché ci ho ritrovato tante cose che poi mi capita di raccontare quando vado a scrivere di fatti scientifici, perché gran parte delle prodezze, tra virgolette, di cui è capace l'intelligenza artificiale nel romanzo di McEwan sono in realtà presi di sana pianta da quello che si legge sugli articoli scientifici negli ultimi anni, per cui ci sono gli androidi, i robot, le intelligenze artificiali che battono nei giochi di una certa complessità gli umani, ci sono le auto a guida autonome, c'è questo discorso insomma dell'impatto anche sulle regole della convivenza tra umani e robot, insomma che sono tutti temi in realtà molto molto dibattuti dalla comunità scientifica in questi anni, per cui diciamo c'è anche un po' un piccolo compendio di quello che sta succedendo oggi proprio in questi anni nel mondo dell'informatica, della tecnologia in questo settore, insomma. Questo secondo me da una parte è uno degli spunti interessanti del libro, dall'altra io dico un po' anche criticamente, sembra un po' che McEwan abbia voluto prendere un po' di spunti di attualità e costruirci sopra una storia che poi secondo me è più debole rispetto ai migliori libri di McEwan. Adesso io sono uno che con McEwan è cresciuto, per cui secondo me siamo abbastanza lontani dai libri di McEwan degli anni 80, ecco. Non è forse il suo miglior libro, come capita spesso secondo me di dirlo negli ultimi anni nei suoi libri. Ricordiamo che McEwan ha, se non mi sbaglio, 71 anni è il libro con cui è, mi sentite?
Sì, 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 sì.
È il libro con cui è diventato famoso Il Giardino di Cemento, è del 78, stiamo parlando di 40 anni fa, insomma, per cui è difficile mantenere un livello alto per tanti anni, ecco. Però insomma un po' di spunti ci sono, non so poi cosa ne pensiate voi.
No, esatto, infatti allora il libro è un libro che si legge secondo me anche in maniera abbastanza semplice e veloce, proprio per gli argomenti che affronta, anche perché spesso e volentieri la usiamolo, anche se appunto i puristi non vorrebbero, la fantascienza si presta poi, no, a una certa agilità nella lettura, e ci sono dei passaggi secondo me anche molto 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 interessanti, no? Ci sta, non perché non voglio spoilerare, però ci sta, no, questa contrapposizione tra l'imperfezione umana e la perfezione dell'intelligenza artificiale, che si vanno appunto a contrapporre in diversi passaggi, no? C'è anche il
questo, sì, insomma, è uno degli spunti interessanti che ho trovato anche io, anche perché c'è un po' il dibattito sull'intelligenza artificiale si è un po' avvitato intorno al tema, ma quando i robot ci sostituiranno che fine ci faranno fare, come se la specie umana fosse questo gioiello e i robot invece fossero tutti brutti e cattivi. L'ipotesi che poi invece viene fuori nel libro di McEwan è che i robot potrebbero anche essere migliori da qualche punto, in qualche modo di noi, e che magari il conflitto potrebbe venire fuori a parti invertite di come invece ce lo immaginiamo negli scenari più catastrofisti. Devo dire che da questo punto di vista, secondo me, grandissime idee non ci sono. Ci sono, secondo me, sprazzi invece il miglior McEwan quando il robot non c'è e quando, secondo me, McEwan si trova sul suo terreno preferito, che è quello di mettere di fronte individui normali, di fronte a situazioni surreali, insomma, per chi si ricorda da bambini dal giardino di cemento a bambini nel tempo, insomma, McEwan è bravissimo, secondo me, quando mette di fronte la persona normale all'inquietante del quotidiano, insomma, e secondo me qua avviene quando in qualche modo i robot escono di scena, ma non raccontiamo troppo.
No, non raccontiamo troppo, non lo facciamo quasi mai, non ci piace, perché poi appunto,
poi chiamano le signore in trasmissione per dire che abbiamo detto troppo.
No,
è successo appunto, la volta scorsa.
Non ci piace raccontare troppo, però appunto ci andava di dare qualche spunto. No, io guarda, condivido grosso modo, secondo me, come dicevo, una lettura che mi è abbastanza scivolata tranquillamente, e c'ha delle cose curiose. Mi è anche carino e interessante come lui ricostruisce, no, i primi anni 80, cioè l'Inghilterra nell'82. Ci sono dei passaggi, se vuoi, anche metapolitici, quando va a raccontare tutta una serie di cose, e c'è un lavoro, probabilmente, come raccontavi tu, di ricerca all'interno della comunità scientifica.
Sì, c'è un po' quello che si legge sui giornali. Lui sulla lettura della società inglese negli anni 80, insomma, anche quella è una cosa che torna abbastanza spesso nei suoi libri. Molto spesso i suoi libri prendono spunto o dalla tecnologia, perché mi ricordo Solar, sì. Vari libri prendono spunto da novità tecnologiche, biotecnologiche, e molto spesso invece prendono spunto proprio dal dibattito politico, dagli spunti di attualità della politica inglese, no? La ballata di Adam Henry parlava di un bambino conteso proprio negli anni in cui si discuteva una legge del genere che parlava proprio di quello in Inghilterra. Insomma, da questo punto di vista è una delle tecniche, diciamo, che spesso McEwan utilizza nei suoi romanzi.
No, io invece volevo provare a chiederci rispetto ai temi del libro, questo discorso sul tempo, che secondo me è molto interessante, che si muove tra vari termini, no, che ultimamente sentiamo moltissimo leggendo, che sono distopia, utopia, ucronia, eccetera eccetera. E a me mi è capitato di parlarne con uno scrittore che apprezzo molto, italiano, che è Matteo Meschiari, il cui ultimo libro è L'ora del mondo, che è stato pubblicato da Acca, e lui appunto, parlando del fenomeno della moda delle distopie, ha detto che in realtà le grandi apocalissi, le grandi distopie sono avvenute tutte già nel passato, che quindi il grande lavoro è quello di andare a recuperare i momenti quasi di rottura dell'umano, che sono già accaduti, e come dire che questo proiettarsi verso il futuro è un po' una moda che sta diventando di questo periodo e che non ci racconta niente di nuovo. Quindi a me sembra interessante invece qui il fatto che, diciamo, se non una distopia, ma comunque una modifica sostanziale della realtà, un qualcosa che riguarda poi tra l'altro il rapporto tra macchina e corpo, quello che riguarda la tecnologia, venga retrodatata. E quindi vi volevo chiedere, proprio a voi in generale, come, rispetto a come si sta comportando la narrativa nei confronti del tempo, cioè il cursore temporale, tra il recupero del romanzo storico, le distopie del passato, la distopia del presente, le ucronie, anche le utopie, che invece possono riguardare le proiezioni future. Prima scherzavamo sul termine profezia, che in realtà secondo me è molto importante per quanto riguarda la scrittura del contemporaneo. Voi come vi orientate? Quali sono dei libri che, per esempio, vi vengono in mente, oltre a questo, che hanno questi riferimenti temporali, e se ce n'è uno che preferite? Per esempio, nel mio caso, a me viene in mente Fuoco al cielo di Viola Di Grado, che è una distopia del passato, però realmente accaduta, che è quella delle centrali nucleari della Siberia e delle città segrete e inquinatissime dai rifiuti minuti finiti nei corsi dei fiumi di questi paesini rurali che vengono distrutti e le malattie che portano, eccetera eccetera.
Ma guarda, personalmente io lavorando appunto con il racconto della scienza, in qualche modo faccio invece fatica ad appassionarmi al genere che fa più uso di queste tecniche, che è la fantascienza, e invece l'ucronia, appunto, invece il chiedersi la rilettura del passato è invece il tipo di fantascienza, se la vogliamo mettere in questo genere, che leggo più volentieri. Qui in realtà secondo me la parte, diciamo, ucronica è un po' di contorno, secondo me non è centrale come è in altri libri, appunto penso alla svastica sul sole o casi come questi. Poi insomma il romanzo storico in Italia negli ultimi anni, grazie soprattutto a Muminga, è diventato un genere da classifica di vendita, insomma. E secondo me qui diciamo non era strettamente necessaria la dimensione ucronica. Se devo citare un libro che tra l'altro l'ho riletto recentemente, che mi ha molto divertito, è Il complotto contro l'America di Roth. Lì si racconta un'ucronia non troppo lontana, perché stiamo parlando della Seconda Guerra Mondiale negli Stati Uniti, in l'ipotesi in cui il fascistoide Lindbergh vince le elezioni e in qualche modo ribalta il primo dopoguerra americano. Però dico la verità, non sono un appassionatissimo del genere, per cui farei citazioni appunto molto mainstream e molto banali, quindi è inutile che cerchi altri casi. A me però appassiona molto di più quando appunto si rilegge il passato invece che proiettarsi nel futuro. Lo steampunk secondo me per esempio è una delle parti più divertenti di questo tipo di produzione recente, almeno.
Io invece sono cresciuto leggendo, prima sai che Dick l'ho letto quasi tutto quello che c'è in circolazione in italiano, però è vero che Dick è un altro di quegli autori che non tutto quello che ho letto suo mi è piaciuto. Alcune cose sono abbastanza complesse, uso il termine complesse perché non me ne viene un altro, o comunque usiamo anche particolarmente pesanti, incastrate, che ho fatto fatica a capirci qualcosa. Però invece a me la fantascienza piace, l'ucronia piace anche la distopia, anche se c'è questo rischio che ora si stia, no? Siccome è qualcosa che funziona, hanno capito che funziona anche nel mercato e quindi ci si stanno buttando un po' in molti, e però è appunto spesso e volentieri, cioè a me piace molto ma non ne leggo tanta perché non mi fido molto e quindi no, vado sempre con i piedi di piombo. Per esempio mi è piaciuto molto l'ultimo della Atwood, I Testamenti, che secondo me è molto meglio proprio come romanzo, come scrittura, sviluppo e tutto, dei Racconti di Lancella. Però sono passati più di 30 anni da quando scrisse quel libro e si vede che ci sta una maniera di scrivere che è cambiata, nonostante I Racconti di Lancella quando lo lessi lo trovai un libro molto ben fatto, soprattutto se sempre faccio sempre quel salto indietro, no? Pensando che quel libro comunque è dell'85 o dell'86, è una roba secondo me anche importante. Ma lo stesso mi viene da pensare al fumetto di Alan Moore, che è appunto V per Vendetta, che inizia che anche quello è di fine anni 80 ed inizia la prima vignetta. Il primo disegno è una telecamera, una telecamera di controllo per strada, con sotto il cartello "questo è per la vostra sicurezza". Quindi no, Alan Moore già a fine anni 80 aveva previsto quello che sarebbe stato poi l'uso comune della videosorveglianza e del videocontrollo, nonostante poi all'epoca non ci fosse praticamente no, quindi ci stanno mi piace molto, però appunto il rischio, a differenza sua, io invece sulla distopia però c'è un po', sono un pochettino.
Però hai sottolineato un punto importante secondo me, che è il fatto che questo tipo di narrazione negli ultimi anni, diciamo, viene fuori molto da ciò che c'è intorno alla letteratura e non necessariamente dalla letteratura in senso stretto, perché come dici tu, forse il fumetto è quello che
esatto.
ha più saputo valorizzare e mostrare la potenzialità di questo tipo di narrazione. Tante cose anche letterarie sono venuti da ambiti vicini a quello del fumetto, per rimanere appunto allo steampunk,
sì.
Delle autoproduzioni anche dei nostri giri, insomma, c'è una stretta commistione, diciamo, tra la cultura del fumetto e quella letteraria, e poi adesso non si può fare a meno di mettere a confronto la narrazione su carta con quella delle serie, insomma. Probabilmente le narrazioni distopiche, che possono piacere o non piacere, però che hanno più poi influenzato il pubblico mainstream, sono quelli di, non so, di Black Mirror, questo
sì,
tipo di
immaginario. Stavo pensando anche io, perché anche lì c'è questo robot che lei a un certo punto le muore il fidanzato e lei si fa arrivare a casa questo corpo che poi ricostruisce, che ha la sembianza di lui e che attraverso i social lei può condividere anche le varie informazioni che lo riguardano e che lei si tiene in casa sperando così di sostituire la persona.
È vero, sì, la serialità TV l'ha abbastanza sussunto tutto quel genere, perché gli funziona, no?
Sì, no, io non sono nemmeno un grandissimo fan,
ma io non le guardo pochissime serie.
No, ma è vero, bisbo, appunto, anche per poca affezione, quindi le conosco poco, non voglio parlarne male per come
no, io ho visto...
perché le conosco poco, però effettivamente persino io che le conosco poco poi rimango più influenzato anche indirettamente da quel tipo di immaginario.
Ce ne sono alcune di Black Mirror che sono particolarmente
le prime due stagioni, la produzione inglese secondo me funziona, quando poi quella produzione si sposta negli Stati Uniti non funziona
più. Assolutamente, che io
no era almeno per mio punto di vista quello, sì. È tanto quanto il racconto di Lancella, le tre stagioni funziona la prima, le altre due secondo me è proprio, se uno non le guarda non fa il soldo di danno, si risparmia 13 più 13 puntate, tempo perso e va, cioè niente di che, non aggiunge niente, anzi annoia abbastanza, però lì appunto sono prodotti e quello e su quello si assestano. Senti, concludendo, perché oggi ce la siamo dimenticata di fare questa domanda alla precedente ospite, mi dici, ci dici un romanzo che hai letto ultimamente, non questo che ti ho costretto, che ti è piaciuto, che ti è piaciuto particolarmente e dici, vorresti consigliarlo?
Ah, forse tu già lo sai, perché poi ne abbiamo anche parlato, ma l'ho letto ultimamente, anche se non è uscito proprio ultimamente, ma a me per esempio, io consiglierei in questo momento di dare una letta allo Stradone di Pecoraro e anche alle cose precedenti di Pecoraro. Lo Stradone è uno dei romanzi che credo sia stato finalista dell'ultimo Strega, per cui non scopro niente di...
Non è stato finalista,
credo sia il Campiello.
Sì, del Campiello.
Il Campiello,
sì.
scusa.
No, sai che, ecco, anche di questo ti avrei chiamato più avanti, no, stasera, una delle prossime trasmissioni, perché lo Stradone appunto mi andava di parlarne per radio, perché è un, ecco, quello è un libro che esce anche un po' fuori dal genere, no?
Esatto, secondo me è un libro abbastanza particolare, perché anche lì
come scrittura
è una narrazione molto molto particolare, molto vicina a un po' alla saggistica, un po' al libro di storia, un po' anche lì c'è una specie di ucronia, perché c'è una rievocazione storica con molta letteratura dentro e c'è una lettura di Roma secondo me molto molto interessante, con cui secondo me un lettore che abita a Roma e che conosce Roma si confronta insomma molto da vicino. Forse è un consiglio strettamente romano, ma ci teniamo il fatto che l'87.9 si vende soprattutto a Roma e quindi nonostante
streaming,
podcast eccetera,
parliamo
soprattutto ai romani.
Mi è piaciuto, ma si è piaciuto, ma soprattutto perché poi mi ha raccontato una parte di città che per me è tipo, che ne so, è tipo a noi in Vietnam, cioè io mi lasci a boccia, io mi perdo perché vengo dall'altra periferia, quella opposta, ma forti a Valla Aurelia, davvero mi perdo a Valla Aurelia.
Smonta anche tanta retorica su Roma Nord e Roma Sud, insomma.
Sì, perché qui c'è sta Roma Ovest finalmente.
Esatto. Ma secondo me c'è anche un racconto, Se poi c'è anche un racconto di come raccontare Roma, perché poi è un libro su Roma, ma anche un libro in cui lo sguardo su Roma è molto autoironico, autodistruttivo, se vuoi, in cui si parla di Roma, ma facendo anche capire quanto sull'ambiente che ci circonda proiettiamo il nostro stesso sguardo e come il nostro stesso sguardo cambi forse più dell'ambiente che ci circonda, insomma. Adesso sembra che ho fatto un po' di giochi di parole, però in realtà non è il solito libro che dice oddio dove siamo andati a finire, insomma.
Ah, no,
dice perché. Dove ci siamo andati tutti e perché in qualche modo ci stiamo andando tutti. A me personalmente è uno dei libri che mi ha colpito nelle ultime cose che ho letto. È un po' questo periodo è un po' mio mantra, lo cito spesso e lo faccio anche qui.
Perfetto, Andrea, grazie. Chiudiamo con te, un abbraccio,
grazie,
quindi ci risentiremo prossimamente proprio per parlare dello Stradone. Grazie.
Dai, a presto.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
E siamo giunti quindi alla fine di questa trasmissione, di questa puntata di Tabula Rasa. Abbiamo chiuso appunto con lo Stradone di Pecoraro. Dunque magari prossimamente andremo a parlare. Allora, di cosa abbiamo parlato oggi? Aiutami, perché
allora,
la mia memoria
parlato,
è
un po' male di Andrea Siman e di Cercami.
Abbiamo parlato di Miriam Toss,
di cui abbiamo fatto sentire anche un contributo al Festival Inquiete che c'è stato ad ottobre, e poi abbiamo parlato l'ultimo McEwan.
Sì. Con suo macchine come me, persone come voi. Con Tabula Rasa per questa sera è tutto. Abbiamo fatto le 21:35 in punto, quindi abbiamo sforato di ben 5 minuti. Noi vi invitiamo a rimanere sintonizzate e sintonizzati. Con Tabula Rasa ci risentiamo giovedì prossimo, 5 dicembre, alle ore 20:15, puntualissimi. Ciao ciao!
Ciao a tutti e tutte!